Le notizie VEG della settimana.
Un caro saluto da Roberta Pupa e dalla redazione di Radio VEGIT. Ecco i principali argomenti che vi proporremo nel corso di questo notiziario. Traffico di animali dai canili italiani verso altri paesi europei. È il momento di fare chiarezza. La regione Emilia-Romagna ha deciso. Tutti gli scoiattoli grigi nordamericani verranno eliminati. I Beagle arrivati a Verona. Vi raccontiamo come si sta muovendo l'associazione OIPA. 1 milione di firme già raccolte con la campagna EU Stop Circus Suffering. Nuova vittoria per la LAC. Il TAR si è espresso sulla sospensiva che chiedeva il blocco totale della caccia in Lombardia. Ci sono anche aggiornamenti sulla vicenda della ragazza aggredita dai cani in provincia di Catanzaro. La notizia di un accordo tra il comune di Catania, un'associazione locale e un'associazione tedesca per trovare casa e famiglia in Germania ad alcuni dei 1200 cani che il comune di Catania gestisce in vari canili ha suscitato tante reazioni discordanti. Abbiamo voluto sentire il parere di Sara Turetta di Save the Dog per avere qualche chiarimento in più. Trovate il servizio integrale nell'articolo dei notiziari sul nostro sito www.radioveg.it.
Queste reazioni sono legate al fatto che le persone non conoscono la situazione tedesca, non conoscono la legge tedesca e sono legate al fatto che qualche associazione alimenta una psicosi da molti anni, probabilmente perché non c'è un reale interesse al bene degli animali, ma c'è un interesse a mantenere lo status quo o a mantenere quanti più cani nei canili. Non lo so quale possa essere la logica che fa sì che alcune associazioni si oppongano a delle collaborazioni strutturate e trasparenti con associazioni straniere. In Germania esiste una legge che vieta l'eutanasia esattamente come l'Italia, per i cani non adottati o per i gatti. C'è una legge che esattamente come in Italia vieta la cessione di animali dai rifugi ai laboratori di sperimentazione. La situazione reale è una situazione che noi Save the Dogs conosciamo e riteniamo sconcertante che invece di scandalizzarsi per il fatto che il comune di Catania spende 2 milioni di euro all'anno per tenere oltre 1200 cani in canile, ci indigniamo perché per 25 di loro, per i quali si proponeva un'adozione in Germania, si è sollevato questo putiferio. Ecco, questo mi fa interrogare sulla maturità del movimento animalista italiano, sulla buona fede di alcune realtà che non sembrano interessate al bene degli animali. Aggiungo che le associazioni tedesche, in particolare Pro Canalba, ma anche Animalia, che è un'associazione italiana con collaboratori in Germania, sono associazioni che hanno un'ottima reputazione e tutto questo scandalo è assolutamente fuori luogo. Ovviamente il randagismo non si combatte trasferendo cani, ma nemmeno dalla Sicilia alla Lombardia, se è per questo. Tutte le volte che muoviamo degli animali abbandonati, lo si fa, quando viene fatto bene e correttamente, perché per quegli animali non ci sono prospettive di adozione nel luogo in cui si trovano. Ed è vero che bisogna lavorare sulle sterilizzazioni, sul potenziamento dell'anagrafe, sulla sensibilizzazione dei proprietari ad una convivenza consapevole, ma nel frattempo migliaia di cani muoiono dietro alle sbarre. Quindi nessuno sostiene che le adozioni in altri luoghi siano la soluzione, sono una risposta transitoria a cui si deve accompagnare però un'azione sul territorio, che è quello che tra l'altro stiamo chiedendo al sindaco di Catania di fare. Però per il bene di quegli animali la movimentazione di questi cani significa davvero la salvezza.
Eradicazione totale degli scoiattoli grigi nordamericani su tutto il territorio. È quanto deciso dalla regione Emilia-Romagna che con un atto amministrativo della giunta ha annunciato che catturerà e ucciderà sistematicamente, gasandoli con l'anidride carbonica, tutti gli esemplari di questo roditore. I dettagli da Marco Urbisci.
La decisione è nata in seno al progetto ECI Square, già avviato da altre regioni italiane, Liguria, Lombardia, Piemonte e Umbria, ed è legata al fatto che lo scoiattolo grigio non è una specie autoctona, ovvero naturalmente presente negli ecosistemi italiani e comporta conseguenze sugli equilibri ecosistemici. La specie è considerata tra le 100 più invasive, all'85° posto, al mondo, dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, IUCN. Lo scoiattolo grigio, scrive il sito Fanpage, occupa innanzitutto la medesima nicchia ecologica del nostrano scoiattolo comune o scoiattolo rosso. Il personale lascerà nell'area individuata trappole senza innesco per 15 giorni, al fine di far abituare gli scoiattoli. Successivamente alternerà cicli di innesco e disinnesco per i prelievi. Le trappole verranno controllate 2 volte al giorno per lasciare meno tempo possibile gli animali catturati all'interno delle stesse. Gli esemplari intrappolati verranno catalogati: peso, sesso, dimensione del piede posteriore, eccetera, eccetera, e uccisi direttamente sul posto, gasandoli con l'anidride carbonica. Gli scoiattoli saranno sottoposti a eutanasia in loco attraverso l'utilizzo di CO2 somministrata agli animali trasferiti in contenitori ermetici di plastica rigida di volume pari a 10 litri. Ricordiamo alla Regione Emilia-Romagna che lo sterminio non è certamente l'unica soluzione. Nel Regno Unito si è deciso di risolverlo in modo incruento con una sterilizzazione che passa attraverso un farmaco orale somministrato con una deliziosa crema alle nocciole.
Sul caso dei 20 beagle consegnati all'impresa UpToIt di Verona, destinati a subire esperimenti in vivo, OIPA, in collaborazione con altre associazioni animaliste, chiede maggiore chiarezza. Sentiamo dall'avvocato Claudia Taccani in che modo si stanno muovendo e che azioni stanno intraprendendo.
Noi associazioni abbiamo depositato un'istanza di accesso civico. È ormai infatti famoso il caso di diversi beagle, tra cui cuccioli, che sono stati consegnati all'impresa UpToIt di Verona, destinati a subire esperimenti in vivo. Ecco che OIPA Italia, insieme alle altre grandi associazioni animaliste, ha presentato al Comune un'istanza di accesso civico agli atti per sapere quale sia stata l'autorizzazione concessa e il controllo svolto dall'amministrazione sull'impiego degli animali. In particolare, nella nostra istanza abbiamo voluto chiedere di poter avere copia o comunque visionare tutta la documentazione riguardo la provenienza dei cani, se arrivano da un allevamento autorizzato alla produzione di animali per la sperimentazione, alle singole cartelle di ogni beagle e che siano identificati con un microchip, all'autorizzazione a effettuare test con i cani e la relazione sulle motivazioni del loro utilizzo, l'autorizzazione dello stabulario e infine se sia stato disposto un controllo sanitario per valutare le condizioni di detenzione degli animali, che parrebbe essere già stato fatto dall'azienda sanitaria competente, alla quale abbiamo quindi rivolto una successiva istanza di accesso civico. Insomma, vogliamo chiarezza, vogliamo sapere effettivamente questi cani come sono tenuti e quale sia la loro relativa destinazione. Ricordiamo che il Comune di Verona ha comunque manifestato sin da subito una disponibilità, in particolar modo grazie a un articolo del regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali, viene previsto che il Comune incoraggia attività di liberazione e reinserimento degli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati in procedure di sperimentazione. Vogliamo chiarezza, vogliamo trasparenza, vogliamo conoscere qual è stata l'autorizzazione in deroga per l'utilizzo degli animali, quale sarà appunto il tipo di utilizzo che dovrà essere fatto e soprattutto il relativo reinserimento alla fine di questo percorso. Noi vogliamo ovviamente la chiusura totale di posti allevamenti dove vengono effettuati attività sugli animali vivi, ma chiaramente nel frattempo chiediamo almeno chiarezza. Sarà nostra cura ovviamente aggiornare riguardo all'esito di questa nostra istanza di accesso civico ed eventuali iniziative che valuteremo di intraprendere con le altre associazioni. Claudia Taccani, responsabile sportello legale OIPA per Radio Vegit.
La furia del vulcano Cumbre Vieja, che dal 19 settembre sta mettendo a ferro e fuoco La Palma, isola tra le più selvagge delle Canarie, sembra non trovare fine. Tanto che i danni, con 6.000 persone evacuate, più di 1.000 costruzioni distrutte tra abitazioni e fattorie e oltre 600 ettari di vegetazione andati in fumo, non si contano più. Così scrive il sito messaggero.it, mentre la lava continua a scendere dal costone del monte, continuando a farsi strada in quei territori ormai deserti, ecco una nuova emergenza. Tra le vittime anche diversi animali. Valeria Nussi ci racconta qualche dettaglio in più.
Alcuni cani, almeno 4 dicono le autorità, ma potrebbero essere di più, sono rimasti intrappolati in quell'inferno e da giorni sopravvivono in 2 diversi stagni che almeno per il momento sono stati risparmiati dalla violenza dell'eruzione. Circondati dalla lava che stenta a raffreddarsi, come documentato dalle drammatiche immagini diffuse da Cabildo della Palma e Cadena Noticias, vengono alimentati grazie ai droni che riescono a portare loro acqua e cibo. Una situazione terribile che potrebbe trasformarsi in una vera e propria emergenza, visto l'impossibilità di raggiungere via terra il sito, che insiste nell'area di Todoke, dove le alte temperature impediscono qualsiasi tipo di intervento alternativo. Anche e soprattutto per questo ci si chiede se non sia il caso di tentare il salvataggio proprio con l'ausilio di quei droni che finora hanno tenuto in vita gli sfortunati animali in una corsa contro il tempo che non consente errori.
Ci arriva dal Parlamento europeo la notizia che sono state raccolte 1 milione di firme nell'ambito della campagna EU Stop Circus Suffering a favore di una petizione che scrive all'Unione europea di mettere fine all'uso degli animali selvatici nei circhi. Abbiamo chiesto un approfondimento all'europarlamentare Eleonora Evi di Europa Verde, che di questa iniziativa è la portavoce.
È inaccettabile che nel 2021 sono ancora diversi gli stati membri in cui è consentito di utilizzare animali selvatici come attrazioni per l'intrattenimento di adulti e bambini. Quale messaggio stiamo dando a questi bambini? Che sfruttare un essere senziente, un essere vivente è la cosa giusta? Dobbiamo assolutamente fermare questa barbarie, dobbiamo dire basta anche sulla base di considerazioni legate alla salute pubblica, perché c'è un problema sanitario e di questo l'Unione Europea se ne deve occupare, soprattutto per quanto riguarda lo spostamento tra i vari stati membri dell'Unione Europea dei circhi. Inoltre c'è anche un tema ancora legato al commercio illegale di animali selvatici, anche questo è un altro tema su cui l'Unione deve intervenire. Inoltre i sondaggi ci dicono che il 77% degli italiani vuole uno stop all'uso degli animali nei circhi, eppure, come riporta la LAV, nel nostro paese in poco più di 100 circhi ci sono circa 2100 animali detenuti e moltissimi di questi sono appartenenti a specie che sono in via di estinzione, per esempio elefanti, tigri, leoni, ippopotami, rinoceronti. Questi animali dovrebbero essere liberi in natura, questa è l'unica cosa che dovremmo accettare, perché un animale selvatico appartiene alla natura, appartiene all'ambiente selvatico, non può appartenere sicuramente a un circo, non può vivere la sua vita in una gabbia, in un circo, e non può essere forzato a imparare a comportarsi con dei comportamenti che sono completamente innaturali, e per fare questo ovviamente non mancano quindi addestramenti con punizioni fisiche. È arrivato il momento di dire basta, in Italia ed in Europa. Ed è per questo che io sono molto orgogliosa di essere stata scelta come portavoce politica proprio di questa battaglia di civiltà, per dare seguito a questa istanza, e insieme a diversi colleghi europarlamentari abbiamo ottenuto di calendarizzare prossimamente una interrogazione orale alla Commissione europea proprio per chiedere di introdurre un divieto a livello europeo dell'uso di animali selvatici nei circhi, con la speranza di poter arrivare presto ad un dibattito su questo tema in plenaria e costringendo così la Commissione a riferire sulle azioni che intende intraprendere. I tempi sono decisamente maturi per legare questa barbarie ai libri di storia. Eleonora Evi per Radio Vegit.
Restiamo in ambito europeo per segnalarvi un altro piccolo passo in avanti in relazione all'eterna questione della lotta alla crudeltà della corrida. Il governo del Portogallo ha imposto un limite di 16 anni per assistere a queste manifestazioni. La legge è entrata in vigore dopo che, sospesi per la pandemia, gli spettacoli con i tori, scrive l'agenzia Nova, sono ripresi il 3 maggio scorso. Questa misura è in linea con il rapporto del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del bambino del 27 settembre 2019, che suggerisce l'aumento dell'età minima per assistere a spettacoli di corrida in Portogallo, ha spiegato l'esecutivo in un comunicato. Introdurre il divieto ai minori di 16 anni era un impegno del presidente del governo, Antonio Costa, nei confronti del partito Popolo Animali Natura, PAN, nell'ambito dei negoziati sul bilancio statale 2021. La LAC ha ottenuto una bella vittoria nei confronti della regione Lombardia. Il TAR si è espresso sulla sospensiva che aveva chiesto il blocco totale della caccia in Lombardia. Ora di fatto questa regione è senza calendario venatorio. Il servizio dettagliato della vicenda è di Raffaella Baroni, alla quale passiamo la linea.
Altra vittoria in Regione Lombardia della LAC. Con sentenza dell'11 ottobre, la quarta sezione del TAR Lombardia, su ricorso della Lega Abolizione Caccia, patrocinato dallo studio legale Linsola, ha annullato alcune parti del calendario venatorio regionale emanato dalla Giunta regionale lombarda. Per effetto della sentenza breve, immediatamente esecutiva e che non necessita di ulteriori atti o comunicazioni applicative, è stato disposto, a causa delle mancanze di congrue motivazioni nel provvedimento, il divieto di caccia alla specie tortora, alla specie pavoncella, alla specie moretta per sfavorevole stato di conservazione. Il posticipo dell'apertura della caccia alla lodola al 1 ottobre. La chiusura anticipata della caccia al 20 gennaio anziché il 31 gennaio alla specie tordo bottaccio, specie cesena e tordo sassello. L'anticipazione della chiusura della caccia alla quaglia al 31 ottobre. Per la caccia alla cotornice bloccata, vanno preliminarmente adottate misure di gestione secondo un piano di gestione nazionale. Sconfitte sonoramente la Regione Lombardia e le associazioni venatorie ANU, Federcaccia, Enalcaccia, ACL, Associazione Libera Caccia, che si erano costituite in giudizio. Durante l'udienza di merito sul provvedimento di sospensione, i legali della Regione e delle associazioni venatorie, tutte schierati contro la LAC, hanno presentato centinaia di pagine di controdeduzioni privi di qualsiasi validità scientifica e giuridica per difendere l'ennesima stagione di caccia fuori dalle regole, dalla scienza e dalla decenza. Il risultato è stato ancora una volta un successo, vale a dire il rigetto parziale delle tesi regionali e di un calendario approvato un giorno prima dell'apertura della caccia, che ha ancora una volta aperto gli spari a specie in grave declino che dovrebbero essere rigorosamente tutelate. Siamo grati all'assessore regionale Rolfi, la cui manifesta impreparazione, eludendo platealmente i pareri scientifici obbligatori dell'ISPRA, ha contribuito non poco a questo importante risultato di tutela della fauna selvatica nel contesto lombardo, anche a fronte delle forti pressioni di piccole corporazioni egoiste, dichiara la LAC. Tutto da rifare per il Pirellone, sperando che la nuova sconfitta induca finalmente a lasciare perdere le forzature legali e i regali indecenti che in Lombardia sembrano premiare solo una categoria, quella dei cacciatori. Raffaella Baroni per LAC, Lega per l'abolizione della caccia, per Radio Veggit.
A proposito di questo tema, vi segnaliamo che siamo arrivati al rush finale per quanto riguarda la raccolta firme per i quesiti referendari contro la caccia. I primi due presentati da Ora rispetto per tutti gli animali e il terzo dal comitato Sì aboliamo la caccia. Risolte anche tutte le problematiche riguardo la piattaforma per la firma online del comitato, invitiamo di nuovo chi non l'avesse ancora fatto a firmare. Nei prossimi giorni saranno tanti banchetti presenti nelle varie città e in ogni caso c'è sempre a disposizione la firma digitale. Attenzione però, chi ha già firmato non può farlo nuovamente, pena l'annullamento di entrambe le firme. Un orso è morto dopo essere stato investito da un'automobile a Ragoli. L'episodio è avvenuto nelle vicinanze del cimitero del paese. L'automobilista, che ha immediatamente contattato la centrale unica di emergenza 112, ha riferito che l'animale è sbucato improvvisamente in mezzo alla strada, particolarmente stretta in quel punto. Lo schianto è stato dunque inevitabile. Fortunatamente gli occupanti del veicolo stanno bene, non hanno riportato ferite, mentre il mezzo, una berlina, è seriamente danneggiato. Sul posto è intervenuta la squadra di emergenza del Corpo Forestale Trentino, oltre ai carabinieri e al veterinario che ha constatato il decesso del plantigrado. I primi accertamenti hanno consentito di accertare che l'esemplare morto è una femmina adulta non accompagnata da cuccioli. Dopo l'investimento l'animale è precipitato lungo la scarpata che costeggia la strada. La carcassa è stata recuperata e sarà sottoposta ad accertamenti per stabilire l'identità dell'esemplare. In questi giorni il presidente Aida Lorenzo Croce è stato sentito dai carabinieri su mandato della procura di Catanzaro dopo la presentazione di un esposto sulla morte di Simona Cavallaro, avvenuta nel mese di agosto nella pineta di Setriano in provincia di Catanzaro. Il presidente ha consegnato ai militari un dossier di 15 pagine inerenti agli sviluppi del caso, in particolare il riferimento alla presenza sul luogo dell'amico di Simona, sul luogo della tragedia, e comportamenti da lui tenuti negli attimi precedenti l'aggressione. Sentiamo i dettagli dalla voce dello stesso Lorenzo Croce. Il servizio integrale è nell'articolo dei notiziari sul nostro sito.
Sono stato sentito dai carabinieri della caserma di Orlugno in provincia di Milano perché lo scorso mese di settembre abbiamo consegnato un esposto chiedendo alla procura la verifica dello stato dell'arte della situazione per quanto riguarda il randagismo regionale, quindi sulle responsabilità degli amministratori locali in violazione della legge nazionale sul randagismo e perché c'era un vuoto rispetto a quando la ragazza Simona Cavallaro con il suo amico sono arrivati nella pineta di Satriano, a quando i cani, la guardia delle greggi, hanno aggredito la ragazza. Allora, per quanto riguarda il dossier che ho consegnato, abbiamo presentato tutta una serie di relazioni di esperti di cani maremmani che spiegano che in quell'occasione il comportamento non è stato assolutamente un comportamento regolare da parte dei cani maremmani, e questo farebbe pensare che potrebbe esserci stato, forse per paura, un tentativo di difesa preventiva, forse da chi era presente sul posto o dalla ragazza stessa, ma parrebbe molto difficile, oppure dall'amico che era presente. Questo cambierebbe sicuramente lo scenario di responsabilità rispetto ai cani, perché una cosa è il pastore che è indagato in quanto aveva 14 cani a custodia di un gregge in una pineta pubblica. Il problema è che lui non era nemmeno presente. Un'altra cosa è la responsabilità dei cani, perché non dimentichiamoci che dopo quanto è successo purtroppo nella sola provincia di Catanzaro nell'arco di una settimana sono stati circa un centinaio i cani avvelenati con la stricnina, compresi alcuni cani di proprietà. Detto questo, ho voluto soprattutto evidenziare il ruolo di responsabilità delle autorità locali, che non hanno mai fatto quello che la legge gli impone di fare. Quindi, molto probabilmente, delle responsabilità oggettive sulla presenza di branchi di cani selvatici o inselvatichiti, quindi randagi, ha una responsabilità ben precisa, che è quella sancita dalla legge, cioè il sindaco, e sopra di lui il presidente della regione, attraverso l'assessorato alla sanità, e i veterinari della ASL. Perché se lì i cani non sono mai stati sterilizzati, i cani continuano a figliare e il problema lo conosciamo. Per quanto riguarda il ragazzo, abbiamo indicato alla procura una serie di fatti che ci sono stati circostanziati, soprattutto legati alla presenza eventuale di un video che potrebbe essere stato fatto col telefonino proprio in quei momenti. Ma lì il problema vero è capire se qualcuno ha istigato questi cani all'aggressione, perché voi sapete che il cane maremmano è a cura del gregge, ma non è un cane di per sé inizialmente aggressivo. È importante capire il meccanismo che ha fatto scattare quell'aggressione. Quindi, massimo rispetto per il dolore della famiglia, per quello che è successo. Però è importante capire bene come sono andate le cose. Con questo piccolo dossier cerchiamo di dare un contributo fattivo, anche sulla scorta di segnalazioni che ci sono state fatte proprio in quei giorni, e allo stesso tempo cerchiamo in tutti i modi di salvaguardare i cani e soprattutto di placare questa sete di vendetta che continua da settembre proprio in Calabria sui cani randagi che vengono uccisi, quasi fosse una vendetta sistematica attorno a quanto è successo. Questo è più o meno il quadro di riferimento in cui mi sono mosso, in cui i carabinieri hanno preso atto e ora toccherà alla procura eventualmente fare nuovi passi.
Ultima pagina per il nostro notiziario, la segnalazione degli appuntamenti previsti in questi giorni su tutto il territorio nazionale. Un saluto da Roberta Pupa e dalla redazione di Radio Vegit, la parola passa come sempre a Grazia Cominato.
Abbiamo sentito nel notiziario quanto OIPA stia facendo per la questione Beagle, intanto però le manifestazioni non cessano. Per domani, sabato 16 ottobre, è previsto un corteo organizzato da animalisti italiani, 100% animalisti, Fronte Animalista ed Enrico Rizzi. La partenza è prevista per le ore 14.30 dalla stazione di Verona Porta Nuova. Si percorreranno le vie del centro chiedendo a gran voce l'immediata liberazione dei 20 cuccioli di Beagle detenuti presso gli stabulari di Aptuit. Sono tanti a sostenere questa protesta, tra i quali Tullio Solenghi, Massimo Wertmüller, Tiziano Ferro ed Edoardo Stoppa. Cambiamo completamente tipo di eventi per segnalare che domani e domenica 17 ottobre si terrà il Green Market Festival alla Città dell'Economia di Roma. A questa manifestazione parteciperà anche l'associazione Made in Bunny che tra i tanti gadget proporrà anche la nuova maglietta creata apposta per ricercare, che è la realtà che si impegna a raccogliere i fondi per la ricerca portata avanti da iCare Network, un progetto in collaborazione con l'associazione iCare Europe Onlus, che ha come base portante ed essenziale la ricerca scientifica in campo biomedico e sociologico. Quella di Made in Bunny è un'iniziativa molto apprezzata dal fondatore di iCare, dottor Massimo Tettamanti. Ecco un suo commento a proposito di questo tipo di iniziative.
Sono utili per due fattori. Il primo è pratico, materiale. Più finanziamenti noi abbiamo e maggiori progetti possiamo fare. La seconda cosa è che tutto questo fa cultura. Ci sono persone che magari erano, fra virgolette, sensibili verso gli animali o che pensavano di esserlo, e poi quando scoprono che si può fare ricerca senza usare animali, che anzi è migliore, e già che ci sei gli spieghi anche che cos'è un approccio rispettoso degli animali anche nell'abbigliamento, nell'alimentazione, possono fare dei passi in più. E magari può passare da una maglietta, magari può passare dal fatto che per la maglietta col coniglio poi loro questi, il coniglio se lo mangiano e non si sono mai soffermati culturalmente a fare il passaggio. Per cui grazie mille per queste iniziative che ci aiutano sia immediatamente da un punto di vista economico materiale e sia contribuiscono a fare cultura sul fatto che ogni specie animale ha diritto di vivere.
L'interessante intervista in versione integrale al dottor Tettamanti è disponibile sul nostro sito. Sarà interessante anche il calendario benessere Street Market, mercatini olistici etici vegan, che si terrà sempre domenica 17 ottobre alla corte del Museo del Tessile di Busto Arsizio in provincia di Varese. Concludiamo con la consueta segnalazione dei cubi della verità di Anonymous for the Voiceless, che avranno luogo domani a Modena, Varese, Grosseto e domenica a Bergamo, Cesena, Padova e Roma. Per i dettagli, come sempre, consultare la pagina o il gruppo Facebook della città di riferimento.
Le notizie VEG della settimana.